Sia lodato Gesù Cristo. Beati coloro che piangono, beati coloro che soffrono, che saranno consolati. Facile dirlo. Io ho paura di soffrire. A me mi spaventa tutto questo. E onestamente non mi va di fare dei discorsi da libro stampato. Allora stamattina, quando mi sono alzato, ho detto: ma Signore, ma dammi una mano. E la mano è arrivata. Ho chiesto al rettore, ad Lorenzo, a Fabio: fatemi andare al piccolo Cottolengo. E le suore mi hanno aperto la porta. Sono andato e ho incontrato Gabriele, un ragazzetto tutto vivo, immobilizzato, non si può muovere, però molto vivo, che mi ha detto che è lupo e che quindi mi vuole mangiare. Io gli ho detto: ma io sono leone. Lui è stato zitto: io ti mangio, vattene, vattene perché io ti mangio, vattene, vattene perché io ti mangio. Il Signore mi ha parlato. Il dolore è il demonio che ti dice continuamente: vattene, vattene. Ti invita a scacciare il dolore, perché la tendenza naturale nostra è a voler evitare tutto ciò che ci fa soffrire interiormente, spiritualmente. Però qui il Vangelo di Matteo, le beatitudini, che sono la piattaforma del cristianesimo, dove si costruisce il cristianesimo, dice Makarios, che vuol dire beato, felice e benedetto. La traduzione è questa. Allora uno che soffre è felice, beato e benedetto. Come fa? Se c'è tanta paura. E allora il piccolo Gabriele mi ha portato con questa sua provocazione sul Vangelo. E ho pensato a Gesù. Gesù aveva anche lui una grande paura di soffrire. E credo che il momento più brutto della sua vita non sia la crocifissione, sia il Getsemani, perché nel Getsemani lui ha sentito il vuoto assoluto del Padre, è scomparso. E in genere quando si soffre tutti da lontano ti dicono: coraggio, coraggio, ma poi scappano. Ha sentito attorno a sé la stanchezza e l'indifferenza degli apostoli, avevano bevuto quelli, dormivano. Nel dolore sei solo, nella sofferenza sei solo. E Gesù era solo e ha fatto l'unica preghiera che possiamo fare: ma Padre, fa passare questo, si dice, tradotto sarebbe ma insomma, è come se avesse detto: ma insomma Padre, è proprio necessario, dai. E poi si è fermato, perché ha sentito dentro di sé il Padre che gli diceva: vai in fondo, fino in fondo. Allora non la mia, ma la tua volontà si fa. Ci sono due momenti che sono per noi di due grandi insegnamenti. Il dolore c'è ed è inutile nascondersi, non ci sono formule che lo possano attutire o togliere, ma il dolore bisogna ingoiarlo, bisogna mangiarlo. Il piccolo Gabriele ha detto: io ti mangio. Noi dobbiamo mangiare il dolore, dobbiamo farlo entrare dentro di noi, perché solo se entra dentro di noi lo possiamo trasformare in amore, in gioia, in pace. Come? Da soli non ce la facciamo. Allora veniamo a vedere come la parola di Dio questa sera ci aiuta a capire come possiamo fare. San Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, che è una delle prime lettere di San Paolo, dice: abbiamo avuto il coraggio, abbiamo trovato il coraggio in Dio di annunciarvi il Vangelo in mezzo a molte lotte. E quando parla qui di lotte, sapessi cosa c'era ai Tessalonicesi. San Paolo era stufo, non ce la faceva più. Ma poi questo tema lo riprende nella lettera ai Corinzi. Nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo comincia così: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua misericordia ci ha consolati con la sua consolazione nella nostra afflizione, perché noi possiamo consolare tutti quelli che sono nella sofferenza con la stessa consolazione con cui siamo consolati. Ah, dunque noi da soli non possiamo consolare nessuno. Questa è la verità. Ma con la consolazione di Gesù, di Dio, possiamo consolare tutti. Non possiamo, dobbiamo consolare. È questo che dice Paolo, perché affinché noi possiamo, e quel potere non è semplicemente all'italiana, è il potere che viene da chi ha un dovere. Noi possiamo e quindi dobbiamo consolare gli altri. Ma vediamo come nel Vangelo Gesù mostra che tipo di consolazione ci può essere. Il Vangelo è una pagina strana, perché vedete, il Vangelo di Giovanni si chiude con il capitolo 20, tutto è finito. Questo sembra quasi un'aggiunta, un po' come il prologo iniziale sembra un'aggiunta, e chi se ne intende dice che in effetti sia questo che il prologo sono stati messi dopo per rispondere a una domanda concreta. I cristiani erano, quando Giovanni scrive il suo Vangelo, gli sinottici avevano già scritto i Vangeli, quindi le comunità cristiane vivevano, ma tra di loro, all'interno delle comunità, c'erano i problemi che ci sono oggi. Intanto quelli che si erano convertiti dalla fede ebraica cominciavano a sospettare di quelli che venivano da fuori, e poi cominciavano le gelosie, e poi cominciavano a dire: ma insomma, ma noi siamo qui, siamo cristiani, preghiamo, ma qui le malattie continuano come prima, ma io ero un pagano, avevo i miei idoli, ma adesso continuano sempre le stesse malattie. Dunque un problema che chi è africano la conosce bene, questo. Chi si converte dice sempre: sì, mi so Gesù Cristo, però un piccolo fetish è meglio che ci sia. La paura davanti al dolore è l'arma di Satana per prenderci, perché quando ti ha preso con la paura sei fritto, e la paura è alla base di questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Noi, per la verità, qui dice: in quando si fu manifestato ai discepoli, bisogna sapere cosa era avvenuto prima. Abbiamo immaginato, adesso seguitemi due minuti. Gesù è risuscitato, c'è stata la passione, i discepoli si sono tutti dispersi, tutti scappati. Poi dicono che Gesù è risorto, si ritrovano nel cenacolo, ma sono imbambolati, non hanno capito molto, non hanno capito quasi nulla. Per cui quando Gesù poi se ne va, Pietro dice: sai che c'è? Ma ritorniamo a fare i pescatori, va. Perché quando c'era lui, ma soli che facciamo? Non siamo capaci di nulla. E allora se ne arriva a pescare. E questo capitolo si apre con il racconto di una pesca. E San Giovanni c'ha due pesche. C'è un po', diciamo, questa è una pesca aggiustata qui, proprio per dare un messaggio. Vanno a pesca di notte e non pescano nulla. La mattina proprio vedono qualcuno che li prende in giro, dice: avete preso qualcosa? Niente. Allora gettate i pesci a destra e troverete un sacco di pesci. Io sono un pescatore, dice Pietro, me ne intendo io, si pesca di notte, non di giorno, di giorno i pesci non ci sono, e poi tu li vuoi buttare a destra, ma si butta a sinistra, non a destra. Però Pietro ha sperimentato che di non essere troppo sicuro di sé, e allora, pur non avendo ancora compreso tutto, ha cominciato a abbassare le ali. Dice: vabbè, anche se non lo so, anche se mi sembra strano, però mi fido. Ecco, la paura si vince quando si comincia ad avere fiducia, a fidarsi. E allora getta la rete a destra e raccoglie un sacco di pesci, e poi, per farla breve, per ritirarla a rete, c'erano dentro 253 pesci, che è un gesto simbolico per dire che avevano conquistato il mondo intero. E lì c'è il messaggio per Pietro: Pietro, fidati, tu sei, è vero, hai riconosciuto, però conquisterai il mondo ad una condizione. E allora, dopo che hanno mangiato, lo chiama da parte e abbiamo questa scena stupenda, unica, in cui Pietro, con le ali abbassate, piuttosto umiliato, si mette davanti a Gesù. E Gesù gli dice: Pietro, mi ami? Lo provoca, ma qualcuno dice, sa, per fargli dire che lo ama perché l'ha rinnegato te stesso. No, tre volte nella Bibbia è il segno di Dio. Questo è il segno della Trinità, della pienezza di Dio. E questo è un testo nel quale Dio, Gesù, sta parlando a Pietro, ma parla a me, parla alla Chiesa, parla a tutti noi. E ci fa sempre una prima domanda, che ascoltatela bene, anche se non è tradotta perfettamente. La prima volta gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Cioè, ti vuoi separare un po' dagli altri? Vuoi cominciare ad avere fiducia? Vuoi cominciare a fidarti di me? Questo è il senso. Vuoi cominciare? E all'origine la domanda dell'amore che Gesù fa a Pietro la fa a me, a ciascuno di noi. Noi non abbiamo pescato, ci sentiamo spoveri, ci troviamo senza nulla e Gesù ci dice: senti, guardati attorno, sono tutti così, hai visto? Ma tu vuoi fidarti di me? Mi ami? Il termine amore nel linguaggio biblico, ci dobbiamo mettere il possesso reciproco, cioè ti fidi talmente da venire con me a diventare, e questa, e Pietro risponde in un modo simpatico, perché Gesù gli ha parlato, gli ha detto del verbo dell'amore vero, l'agapeo, cioè il dono di sé, e lui risponde con la concretezza di chi dice: ma io non sono capace di nulla, è ancora scoraggiato. E allora gli dice: ma io ti voglio bene, sono capace. E lo dice utilizzando il termine che noi diciamo a qualcuno: io ti sono, posso diventarti amico, ma come un marito che dicesse a sua moglie: io ti posso essere amico, ma niente di più, un amore. E Gesù insiste la seconda volta: mi ami? E gli dice la stessa cosa e Pietro risponde: tu lo sai. Ancora una volta, se la prima volta Gesù ha voluto rispondergli per suscitare la fiducia, questa volta mette l'accento sul fatto che Pietro sa di essere amato. Ecco, da qui nasce lo scatto. Quando qualcuno si sente amato, si sblocca dentro di sé. Può essere anche nella difficoltà più grande. E finalmente, per la terza volta, Pietro dice, qui rimane addolorato, veramente, se vogliamo esprimere quello che dice la parola di Dio, rimane turbato, preoccupato, triste, ma contento allo stesso modo. Questo vuol dire, come qualcuno che ha cominciato a intravedere la luce, qualcosa di bello, ma non è ancora convinto, deve fare un passo. E allora gli dice: ma sì, Signore, tu conosci tutto. Il verbo conoscere è un verbo tipico di Giovanni, che vuol dire tu mi possiedi, tu sai chi sono io e tu sai che io ti voglio bene, che io ti voglio seguire. Questo è il significato, che io voglio seguirti. E allora Gesù gli dice: e allora vai, prendi il largo, diventa apostolo e conquista il mondo. Ecco quindi come nella nostra vita l'essenziale per vincere lo scandalo, la paura del dolore, dobbiamo avere due sentimenti che questa pagina del Vangelo ci suscitano: la fiducia, il sentirsi amati, e il coraggio di buttarsi, gettati, che sono tre attitudini che sono importantissime per la vita di ciascuno di noi. Cercando un po' nella famiglia Orionina, io sono rimasto sempre molto impressionato da Sor Maria Plautilla, che è una, se ho capito bene, nel 2010 è diventata venerabile, quindi la possiamo venerare. E io la vorrei invitare perché quando sono entrato in seminario, lei, ho cominciato a capire qualcosa di lei, perché è nata, è morta il giorno in cui sono nato e l'ora stessa in cui io nascevo lei moriva. E allora ho detto, ma ci deve essere qualcosa che ci unisce. E ho cominciato a invocarla. E nei momenti difficili del dolore la invoco e ho visto che funziona. Allora sono andato a cercare quel poco che ho trovato e ho visto che qualche piccolo consiglio di vita spirituale di questa donna, che è morta a 34 anni, che ha vissuto poco, circa 10 anni, qualcosa del genere, se non mi sbaglio, al Cottolengo di Paverano, dandosi totalmente in mezzo agli ammalati, ammalandosi, soffrendo terribilmente e morendo nella pace. Lei dice, anche se il cuore sanguina, bisogna stare allegri. Come si fa? Quando tu hai ingoiato il dolore e lo hai trasformato con la grazia di Dio. Questo da soli non ci si riesce. Le proprie sofferenze, solo confidarle a Gesù, ma le creature che tornerebbero, non alle creature che tornerebbero al nostro danno. Anche questo è un buon consiglio. Quando tu ti consigli, manifesti il tuo dolore agli altri, quelli cominciano ad allontanarsi pian piano. Gesù è l'unico che ti si avvicina, ti si aggrappa, ti abbraccia totalmente. Mi fermo qui, ma se volete andatela a cercare, questa piccola sorella della nostra congregazione, che io amo come mia sorella, mia piccola sorella, Suor Maria Plautilla. E sono contento questa sera di renderle questa testimonianza. E concludo con Papa Pio X, un Papa che ha conosciuto la sofferenza in un modo molteplice. Intanto, e è nato da una famiglia poverissima, poi gli è morto il padre e allora lui era il primo di 10 figli, quindi immaginate che cosa ha dovuto fare. Poi fortunatamente il patriarca di Venezia gli ha dato una borsa di studio e lui è entrato in seminario e poi è diventato prete, e la sua vita da prete è andata avanti tutta a 9 anni. I primi 9 anni è stato un cappellano, mi sembra, a Tombolo, in un borgato. Poi gli altri 9 anni è andato parroco a Salzano, e a Salzano c'è una bellissima testimonianza, leggendo la sua vita. A un certo punto dicono, è arrivato qui, che aveva la veste slucida, come si dice, tutta rovinata, ed è partito senza camicia. Bello, se potessero dire di tutti i preti questo. Arrivano poveri e partono nudi. Cioè hanno lasciato tutto. Poi va a Treviso, diventa a cancelliere, vicario generale capitolare, e poi finalmente lo mandano a Mantova, una diocesi disastrata che Leone XIII voleva chiudere. E lui là, con una pazienza enorme, incontrando delle ostilità che veramente avrebbero distrutto, lui ha accettato tutto e poi diventa Papa. E gli anni del suo pontificato sono segnati da tanta sofferenza, però sono segnati da una grande speranza e dalla presenza di Maria. Difatti nel 50° della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione di Pio IX, lui scrive un'enciclica, Ad Diem Illum Laetissimum, cioè un'enciclica in cui parla di Maria. E c'è un capitolo, ci sono più parti consacrate proprio alla sofferenza di Maria. E allora tu vedi Maria, una donna che ha sofferto e per questo può comprendere chi soffre. È una donna che sotto la croce ha dovuto accettare l'eredità di diventare madre e capisce la difficoltà di consolare. E e si fa una domanda, Maria è modello di santità, dice nell'enciclica, è pronta a consolare i figli di Dio in ogni tribolazione ed è rifugio sicuro nei momenti di dolore e di difficoltà. Approfittiamone, se lo dice anche il Papa. Perché consolatrice, si chiede? Perché è madre di tutti e offre sostegno e conforto in tutte le situazioni della vita. E poi chiude dicendo che Maria consoli veramente la prova, consoli ciascuno di noi nel momento della prova. Ed è quello che noi domandiamo. Nella beati coloro che piangono perché saranno consolati. Spero di avervi lasciato un messaggio. Soffrire è necessario, non bisogna fuggire, ma con l'aiuto di Dio lo ingoiamo e lo trasformiamo persino in gioia, in un dono di amore. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.